radiofonica.com.
Fritto misto.
Non è che puoi fare una scarpa in ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri,
bianchi, neri. Siamo tutti uguali. Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
Ma che siamo, in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti!
Te lo meriti, Alberto Sordi!
Fritto misto.
E con un mezzo movimento d'avanza.
E che puoi fare una scarpa e una ciabatta?
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
L'Italia è il paese che amo. Ho scelto di scendere in campo.
Putin mi ha raccontato la seguente storiella.
Se fai questo, fai quest'altro, poi finalmente prendi la coppa dello champagne, lo versi, non si può dire, lo versi davanti e lo succhi da sotto e lui dice: bello, bellissimo.
Il governo non ha più quella maggioranza che noi credevamo di avere.
Benvenuti, benvenuti alla quinta puntata di Fritto Misto all'Italiana, che si è aperta con questa collage di 20 anni di berlusconismo, dalla discesa in campo del 94, il famoso video, un paio di barzellette raccontate qua e là, fino all'ultima telefonata che era tratta dal TG5 in cui ammetteva di non avere più la maggioranza.
Ma soprattutto si può festeggiare, è finita ragazzi!
E la canzone è fatta perché
sembra, dai.
La canzone è legata al trending topic che c'è stato in quella settimana, A-E-I-O-U-Y, che per alcuni giorni nessuno sapeva che cazzarola era, ed era riferita invece alla canzone che abbiamo ascoltato.
Ecco, perfetto, allora sempre qui in studio Fritto Misto, Paola, che ovviamente è la mia voce antipatica di quest'oggi, che sarò impertinente come sempre.
Non sei mai stata impertinente in tutte le puntate, Paola.
No,
hai fatto come si dice in italiano?
Senti, è romanaccio de Centocelle. Ah no, è vero, non sei de Centocelle.
Mettiamo i puntini sulle io, vengo da Cinecittà.
Esatto, quei campi in mezzo al nulla. Poi sempre con noi abbiamo la nostra stupendissima, stupendevole, non ce la faccio a parlare oggi.
No, chi è che vuoi? Chi è stupendissima e stupendevole?
Sono io, okay. Buonasera a tutti, anzi scusate se la settimana prossima, cioè la settimana scorsa, andiamo bene?
Già andiamo al futuro, qui bene. Iniziamo col botto ragazzi, proprio, e non abbiamo bevuto, quindi... Chissà che cosa succederà nel prossimo, insomma, tempo a venire.
E infatti, vabbè, insomma, settimana scorsa non ci sono stata, ma sono tornata pimpante, la vostra tweet woman.
Certo, Alessia, in questo caso. E poi la nostra Ross, la pennina.
Rieccomi qui, ecco, finalmente, ecco, siamo ritornati. Una tematica che era il caso effettivamente di trattare, del resto noi siamo sempre sul pezzo, seguiamo sempre l'attualità, alle volte... Basta, per favore, un po' di serietà, no.
Meglio questa risposta della mia, decisamente.
No, va bene, vogliamo continuare? Non lo so io. Questo nostro tecnico che disturba. Basta.
Perdonatemi, ogni tanto un po' di divertimento.
Bravo, bravo, sì, serio.
Ok, e quindi si diceva appunto della tematica di questa settimana.
Ma prima di tutto io farei una cosa. Le ricorderei i nostri contatti, che c'è anche una novità, tra l'altro.
Esatto. Da questa settimana siamo anche su Facebook, quindi cercateci Fritto Misto Radiofonica con il PH. Quindi aggiungeteci come amici, io sono qui di fronte alla schermata, sarò pronta ad aggiungervi e chattate con noi su tutte le domande che porremo alla Vox Populi. E poi ricordiamoci sempre Twitter, ricordiamoci l'account è Fritto M Radio, oppure anche la mail, potete contattarci anche per email a frittomisto.radio@libero.it. Ho fatto. Okay.
Ecco fatto, finito questo bel e lungo elenco di tutti i contatti che potete utilizzare per parlare e dire la vostra, andiamo subito nel tema a questo punto. Berlusconi, dopo 20 anni di stanziamento nel nostro governo, sembrerebbe che se ne vada. Ma darà davvero le dimissioni? Sono tutti preoccupati su questo. C'è chi ci crede, c'è chi no. Napolitano ha confermato ieri in maniera ufficiale. Sembrerebbe messo spalle al muro. Ma ci crediamo o no? Rossella, ci racconti la storia in breve?
Allora, molto brevemente, stavolta mi sono fatta il riassunto, così ragazzi non mi potete accusare del fatto che sono prolissa. Allora, i fatti sono questi. Voto sul rendiconto, martedì 8 novembre, passato con 308 voti. La maggioranza assoluta necessaria appunto per la tenuta del governo era di 316 voti, necessaria appunto per avere maggioranza assoluta. Silvio aveva annunciato di attendere in modo molto pressante il voto sul rendiconto per trarre le sue conclusioni sulla maggioranza. Ebbene, la maggioranza, la matematica parla chiaro, non ce l'aveva, i numeri per andare avanti non c'erano, quindi si è aperta, ecco, la fase di crisi.
Specie perché c'era uno che era in bagno, ricordiamocelo.
Che non è riuscito a votare.
È vero, ha avuto questo impedimento.
Questo è lui che si autoregistra quando va in bagno, anche lui, e poi ci propina questi audio felici, Riccardo. A questo punto, allora, una cosa molto importante è la lista di Berlusconi dei traditori. Chi sarebbero questi 8 traditori e soprattutto come vuole vendicarsi il Premier?
Sì.
Riccardo.
Come si vuole vendicare? Chi può dirlo? E poi la trasmissione è talmente lunga che lascerei anche aperto al nostro amato pubblico le loro opzioni.
L'unica cosa che effettivamente è stata sentita è quella in merito a Gabriella Carlucci, definita iscariota da Berlusconi di fronte a tutti i media nazionali, quindi è stato abbastanza particolare com'è.
Gabriella Carlucci l'iscariota.
Esatto, e nel frattempo sentiamo il rumore del bagno.
Perché sì, anche lei si era assentata.
E Maggeri che è appena tornato.
Ecco, mi chiedo. Effettivamente si è consumata l'ira del Premier contro questa traditrice che è passata all'UDC. Il Premier dice: non la nomino nemmeno.
Ma
certo,
addirittura.
Ma ragazzi, prima gli ha dato da mangiare alla Mediaset, poi gli ha dato da mangiare, come direbbe l'amico qui dei Centocelle.
Dice degli altri non parlo neanche, a partire dalla Carlucci, da Gabriella Iscariota. Iscariota come Giuda, il più grande e il più infame dei traditori.
Quindi abbiamo subito, tra l'altro, scusa Rossella se ti interrompo, abbiamo subito un intervento da Twitter.
Addirittura. Quindi c'è già qualcuno che rompe le scatole, io non ho capito.
C'è il nostro caro Ciccio Ratti, il nostro amico Ciccio, che commenta sulla mia domanda, sulla nostra domanda: voi ci credete alla fine dell'era Berlusconi? Lui scrive: assolutamente no. Quindi commentateci ancora.
Benissimo. Come al solito c'è questa fiducia che proprio pervade tutto il popolo che aspetta tutto questo, ma in fondo bene o male l'aveva anche detto anche lui, no?
Ma noi non è che siamo attaccati alla cadrega.
No,
non è che sono attaccati alla cadrega, quindi bene o male è arrivato il momento d'annarsene.
Esatto,
fondamentalmente
nessuno mette in discussione le sue dichiarazioni di intento, sappiamo benissimo che quello che dice è legge, lui lo fa. Lui lo fa un po' come le leggi ad personam, no? Lui lo dice e lo fa. Quindi da questo punto di vista non possiamo che dargliene atto. Ma vogliamo mandare
un primo
stacchetto musicale.
Allora,
ma soprattutto io spiegherei anche il perché degli stacchetti musicali di questa
settimana. Gli stacchetti di questa settimana ci riportano nelle atmosfere di quando Silvio aveva annunciato la sua discesa in campo, di quando il governo di Berlusconi stava ancora nascendo. Quindi torniamo indietro nel 1994.
Oh.
Oh, ho fatto contenta Paola praticamente oggi con la scelta di queste canzoni, perché la fa un po' tornare indietro nel tempo.
E certo, viva il trash quando avevo ancora solo la bellezza di 18 anni, perché oramai ho circa 75 anni, mi sono persa. Un po' come Berlusconi, non mi voglio togliere di mezzo, diciamo.
Non te vuoi levare dalla cadrega nemmeno te, insomma.
Niente,
eh.
niente.
Lasciamo spazio ai giovani, fondamentalmente.
Ma de che, ma quali giovani? Siamo noi giovani, per forza.
Ancora per poco.
Ma è tanto con i nostri... Vabbè, non fatemi perdere, che sennò attacco le mie discussioni politiche sul lavoro e sul... precariato. Oh, torniamo a noi,
bellissimo.
Torniamo a Mr. Berlusconi, al pannolino che mi sa che oramai è pieno di merda a questo punto.
E anche questa settimana la nostra rubrica che fanno le nostre due Alessia e Rossella, dedicata ai titoli della settimana, è dedicata...
Rassegna stampa, si chiama.
La rassegna stampa, bravo. Certo. È dedicata proprio a, al fenomeno Berlusconi, diciamo.
Ma no,
sì,
ma come
purtroppo
mai?
Purtroppo sì, questa settimana sì. E tra l'altro questa settimana ho risposto ai loro voleri e c'è anche la sigla di questa rubrica.
Bravo!
Con lo stesso tempismo della legge di stabilità, Ricky.
Piano piano arriva, perché ho paura proprio, mi mandate via come Silvia, no? Se vi faccio tutto con i tempi giusti, no?
Okay.
Però c'è una particolarità anche per questo, perché ne avevo preparate due e poi con votazione democratica una ha vinto. C'è solo un problema però, che una delle quattro non ha partecipato alla votazione.
Ero in bagno.
Ecco.
Ero in bagno a fare la pipì.
Come al solito.
Ovviamente.
In bagno.
No, la verità, quindi questo per me è una sorpresa. Oh. Sentiamo.
E rieccoci qua, passiamo in rassegna i principali titoli italiani e stranieri che, come era logico supporre, titolano prevalentemente sulla questione della caduta del governo. Apposta, iniziamo con un titolo della stampa, l'avevamo annunciato anche prima. Berlusconi, Gabriella Carlucci Scariota, l'ira del premier contro la traditrice passata all'UDC. Il premier, infatti, intervistato dal direttore della stampa Mario Calabresi sulle sue dimissioni, tocca il capitolo dei traditori e non riesce a trattenersi, sparando a zero su tutti quelli che l'hanno appunto tradito.
Oddio, e voliamo direttamente in Inghilterra, a Londra. Ricorderete tutti l'editoriale del Financial Times, che è stato riportato anche da alcuni giornali italiani, che così recita: in nome di Dio vattene, il Financial Times implora Berlusconi. Durissimo editoriale sul quotidiano della City. Dopo 20 anni di inutile show, solo un cambio di leadership può ridare credibilità all'Italia. E anche il Guardian titola: Silvio, simbolo grottesco di un'era.
E non finisce qua, perché continuiamo. Berlusconi si dimette ma non subito, cado in piedi. Così riporta invece un'ANSA di qualche giorno fa, appena sono stati resi noti i risultati della votazione sul rendiconto finanziario.
E dalla CNN invece abbiamo un altro titolo decisamente di critica, perché nonostante si legga, insomma, Berlusconi ha vinto il voto per il rendiconto, in realtà si preannuncia la fine di un'era.
Esatto, adesso passiamo sempre ad un'ansia di oggi, a proposito della possibile nomina di Monti, di Pietro e Bossi. Cambiamo un po' discorso, non parliamo più del nostro amico Berlusconi, del nostro Silvio, che anzi ultimamente non ci sta più interrompendo. Che dicono di Pietro e Bossi, dicono: signor no, no.
Certe cose non si riescono a sopportare.
C'ha ragione, ma veramente me l'aspettavo un po' prima questo intervento, ma va bene così. E dicevo, di Pietro e Bossi dicono: signor no, non concederemo la fiducia, anzi chiederemo elezioni anticipate.
E voliamo anche nel mondo arabo, anche Al Jazeera titola per Berlusconi, dice: budget vote puts squeeze on Berlusconi. Non me lo chiedete,
budget...
non me lo chiedete di tradurre. Budget vote puts squeeze on Berlusconi.
Squeeze,
squeeze.
Fammelo leggere.
Attenzione, arriva Paola.
Cioè, allora io ho capito che...
Allora, arriva Paola, vuol dire che sta per
mette
buttare
strizza Berlusconi, il voto sul rendiconto.
Esatto, è abbastanza
interessante. Sì, 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 distritola un po' le palle, diciamo, ecco. Detto italiano,
ecco,
corretto.
Benissimo, lì sono un po' le
oppure budget bozzo schizza su Berlusconi.
questo è il trash,
questa è la versione di Riccardo.
Ok.
È finita la rassegna stampa?
Cioè,
sì,
finisce,
okay.
Sì, è finita la rassegna.
E sul 3, sullo schizzo, è finita la rassegna stampa.
Oh. Ecco, con la signora in giallo che porta sfiga, devi finire di mettere sta cosa.
Meglio questo?
Sicuro? Oh. Allora, a questo punto, ragazzi, taratatan, colpo di scena. Quando Berlusconi ancora cerca di tirarla per le lunghe, perché dice, ah sì, va bene, mi dimetterò, andremo alle elezioni anticipate, nomina Alfano, poi qualcuno vocifera anche altri nomi, ma lui pensava di poter prendere tempo, viene chiamato dal padre padrone, cioè Napolitano. A quel punto è costretto a dichiarare, almeno prendere atto del fatto che si deve dimettere, soprattutto i tempi saranno brevi, brevissimi, quindi le dimissioni a quanto pare avverranno domenica. Adesso
alla cadrega.
Eccola qua.
Figuriamoci se arriva attaccata alla cadrega. Allora, tocca dire che comunque va reso merito a quest'uomo che è rimasto attaccato alla cadrega fino all'ultimo momento, cioè proprio fino a che c'è potuto restare, c'è restato. Del resto, se io fossi nelle sue condizioni, con tutti i processi pendenti che avrei, che ha sul capo, anche io, insomma, non rinuncerei tanto volentieri alla cadrega, visto che, qualora non fosse più appunto il presidente del consiglio, cadrebbe l'immunità, per cui, insomma, voglio dire, sarebbe trattato come un imputato, né più né meno, come tutti quanti gli altri italiani.
Certo, c'è anche quell'altro problemino di Berlusconi, però, che se non risolve, quale, scusami, il problema economico,
quello dell'erezione,
quello non credo che ne abbia di problemi, usa bambole finte, quindi va bene. Però il problema di Berlusconi a questo punto, se lui non risolve la questione economica e quindi la crisi, è che lui è anche un uomo d'affari. Che cosa, esatto, lascerà ai suoi figli?
Infatti, la curiosità che si leggeva stamattina era che il salto che ha fatto nel controfirmare l'atto di nomina a senatore a vita di Monti è stato anche legato ad un incontro che ieri pomeriggio c'è stato, in cui Confalonieri è andato da Berlusconi. Dopo, insieme a una telefonata ricevuta da Ennio Doris, che è il presidente di Mediolanum, che gli hanno detto: a Silvio, se te ne vai qui andiamo per stracci a tu finte, ne lasci in cazzo. Che è questo fondamentalmente. Gli hanno detto perché ieri il titolo Mediaset ha perso più del 12%. E dall'inizio dell'anno ha dimezzato il proprio valore. Quindi fondamentalmente gli hanno detto: se non te ne vai, andiamo per stracci.
E in più deve tipo 500 qualcosa, qualcuno.
Sì, ma quelli dicono che siano stati già accantonati.
Ah, sì,
sì, aveva già messi da parte.
Ah, vabbè, i risparmi sotto il mattone.
Sì,
insomma,
quelli sì.
E vabbè, quei quattro soldi, poverello.
Nel frattempo, Vox Populi ancora ci risponde. Sempre Ciccio ci dice che vorrebbe un presidente della Repubblica nel pieno delle sue capacità mentali, non un vecchio rincoglionito. Giustamente, diamo atto alla Vox Populi.
Sempre.
Anche Nicola che ci scrive su Napolitano. Quindi, se come si sia comportato Napolitano in questi giorni, secondo lui, è stato tattico e strategico e per una volta gli è piaciuto. Ma anche per lui comunque non finirà così l'era Berlusconi.
No, e effettivamente secondo me c'è da dire che individuare nelle dimissioni la fine di un'epoca, di un'era, secondo me forse è troppo ottimistico. Nel senso che il berlusconismo è dentro di noi, è dentro ciascuno di noi, per cui veramente sarà molto difficile sradicarlo come modo di pensare. Proprio ha cresciuto una generazione attraverso i media di cui appunto è in possesso, e secondo me sarà veramente molto difficile. Oltretutto anche scardinato e sdoganato delle pratiche politiche che prima magari erano sempre presenti, però in modo più velato. Mi riferisco al trasformismo politico che ha sempre contraddistinto l'Italia dalla nascita, però mai a questi livelli, insomma, livelli proprio di compravendita al mercato.
Beh, certo, abbiamo avuto soubrette e soubrettine che direttamente da drive-in hanno fatto il salto di classe, come la Carlucci al Parlamento, o anche i nostri graziosi ministri, che più che ministri mi sembrano, insomma, calenderine, si dice così, non so oggi l'italiano. In ogni caso, certamente, come dici tu, Rossella, ha cambiato un modo di pensare e ha formato il nuovo costume degli italiani. Ci ha cresciuto attraverso la televisione e ci ha involgarito, purtroppo. Questo è il mio punto di vista, ovviamente. E sarà difficile sradicare questo atteggiamento in cui tutto è giusto fare, tutto è lecito.
E tra l'altro arriva lo sciacquone.
Magari, quando ci vo,
magari a poter tirare giù tutto con uno sciacquone, perché onde evitare qualunque genere di personalismo e qualunque genere di accento sul personalismo di Berlusconi, dovremmo ricordare che l'era Berlusconi in fondo ha prodotto anche tanti di quei personaggi come Bossi, Gaspari e chi più ne ha più ne metta, che anche loro, nonostante non siano un modello, tuttavia hanno dato una certa impronta alla politica italiana, e questo è, certo, è preoccupante, certo.
Ecco, e qui abbiamo Francesca che ci scrive la domanda: l'era Berlusconi è finita? Lei dice no, magari mandarlo via volesse dire che la mala cultura attuale se ne va con lui, invece il berlusconismo rimane.
Sì, questo è probabilmente un dato di fatto tra i tanti che abbiamo toccato in questa carrellata di opinioni che abbiamo appena fatto tra uno sciacquone e una risata. È sicuramente un dato di fatto, perché in 20 anni si è creata una cultura, perché noi, forse tu Paola un pochettino di meno, noi altri tre siamo un po' figli del berlusconismo, siamo personalmente...
Ma come, io sono nata a drive-in e cioccolata!
Appunto, allora anche te vai, però noi ci siamo entrati dentro, ci siamo immersi
dentro. Non ci volevo entrare, grazie
Paola, queste battute triviali da parte tua non me ne sarei mai aspettate.
No,
io penso per esempio a mio fratello, che è nato nel 92 e quindi è nato...
Non ha visto null'altro che quello,
ed è quello le persone che sono più coinvolte da questo fatto e sono più permeate dal berlusconismo come modo di pensare proprio fondamentalmente, e quello ovviamente non lo sradichi in questo modo. E fondamentalmente, secondo me, visto che il berlusconismo, ma è un'opinione personale, si sta espandendo non solo in tutta anche in tutta Europa, è una cultura che dell'immagine, dell'apparire, che forse lui ha anticipato e ci ha portato per primi, ma che non la togli perché sta dappertutto. E questa
ma
è una
non è secondo me solo
personale.
Una questione dell'immagine, è di più, è la considerazione che la politica non serve più alla gente, ta politica, cioè alle persone, ma
mamma
serve,
mamma mia che livelli di
serve
cultura,
ragazzi, alle persone che la fanno, nel senso che la politica da vocazione si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Ora però, che cosa significa questo? Cosa implica il fatto che si sia trasformata in un lavoro? Che ci sono delle persone che godono di delle posizioni di privilegio, no? Perché sono attaccate alle guarentigie che hanno. E siccome in realtà la politica, ta politica, sono le cose della popolazione, quindi teoricamente uno ha un'investitura popolare che ha un inizio ma anche una fine, quindi teoricamente uno dovrebbe anche mettere in conto che non è che debba, che insomma possa fare per sempre il parlamentare, il ministro, il sottosegretario, il presidente del consiglio, bla bla bla. Ecco, la nostra amica
ci mancava
proprio perché
no, l'ho messo come stacco oltre per interrompere questo momento culturale altissimo.
No, invece era interessantissimo quello che diceva.
No, perché nell'aspetto a cui io mi riferivo non era tanto quello di natura politica stretta quanto proprio di cultura dell'immagine che Sarkozy ha imitato molto da Berlusconi.
Tu
e
dici?
In Berlusconi, secondo me sì, e la storia di Carla come è stata vissuta e come è stata proposta, già il fatto che lui alle elezioni già diciamo che insuppava il biscotto dentro l'italiana, però continuava a stare con la moglie perché per le elezioni serviva.
Passiamo
è vero, però,
citazioni etimologiche a frasi di pezzo.
Perché stiamo a fritto misto fondamentalmente.
Però è anche vero, cioè nel senso, lo stesso Sarkozy, Berlusconi in generale, ha sdoganato in politica, secondo me, dei dogmi anche di comportamento reciproco nei confronti degli altri capi di Stato o esponenti dei vertici politici, che ha appunto che sono stati invalsi, oramai sono diventati veramente una cosa comune. Pensiamo allo stesso Sarkozy, alla Merkel, che hanno fatto quella gag comica. Oppure un'altra cosa che mi viene in mente sono le esternazioni che recentemente ha fatto Sarkozy su Papandreou.
Papandreou, sì. Ma allora,
dicendo che era un depresso e che era inutile che tanto l'Europa lo scaricasse perché tanto stava già a terra con la mossa del referendum, che sono veramente considerazioni che un esponente politico
Attenzione, rullo di tamburo.
Allora, io sì,
a questo punto direi, ok, abbiamo capito, bellissimo. Quindi, secondo te Sarkozy imita Berlusconi?
No, dico che Berlusconi ha sdoganato, ha sdoganato delle regole che prima magari erano di comportamento, che adesso non ci sono più, e le i leader fanno quello che gli pare, ecco, sostanzialmente.
Ok, torniamo ai nostri amici che ci ascoltano. Alla domanda di Emanuele, è così la taglio di netto, oramai famo così. No, non ti piace? Tu volevi mettere Jovanotti con questa meravigliosa canzone? Allora lo dico dopo, dai. Tagliamoci la vena.
Torniamo nel 94, okay. Va che è meglio.
Nel cuore sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.
Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo quello.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Ragazzi, dopo questa...
Dopo questo Jovanotti.
No, soprattutto è una poesia. Insomma, io non ti offro solo sesso, ma amore, intelligenza e cervello. Davvero.
Mandovidi qualcosa che ti hanno detto. Su, dai.
Ok. No, ma io resto sempre scioccata dalle tue scelte musicali, insomma. Allora, torniamo a noi, torniamo a Berlusconi, alla sua era, che forse crolla, non crolla, sarà difficile, bisognerebbe sradicare la Mediaset. Emanuele, alla domanda, è finita l'era Berlusconi o berlusconiana, che dir si voglia, lui dice, ma si riproporrà la Repubblica, ma sarà mandato a fanculo. A questo punto, dopo questa...
Vorrei solo fare una considerazione, che le persone che dialogano con Paola hanno un linguaggio molto forbito. Scrivono
tu,
politica, sta cazzata.
Ragazzi, senti, tu prima hai parlato in zuppar biscotto, cioè fammi capire. No, arrivato il Duca. Duca.
Ma okay. Io senti, rialzerei di nuovo il livello, perché dovete sapere che quando metteremo la webcam lo vedrete, ma siamo divisi sul tavolino in due lati, il lato dove siamo io e Paola è il lato triviale,
Caciarone,
il lato dove stanno Rossella e Alessia invece è più raffinato, più educato, e quindi
grazie
c'è...
caro,
prego,
grazie,
cara,
ma c'è infatti devi vedere Alessia come beve la birra col mignolino su, no?
Ma è champagne in realtà, c'era Alessia che voleva fare una considerazione riguardante la nascita di questa politica spettacolare.
E già, perché leggevo tempo fa tra le mie ricerche il fatto che effettivamente Berlusconi si potrebbe equiparare a un Reagan. Un Reagan in che senso? Ora, al di là delle caratteristiche politiche specifiche, che magari ovviamente cambiano sia per il periodo storico sia per le tematiche portate avanti, tuttavia la vera spettacolarizzazione, il primo tentativo di far entrare nelle case dei cittadini la politica e tutte le tematiche politiche in realtà è stato proprio con Reagan, e quindi Berlusconi ha preso molto anche dal presidente degli Stati Uniti d'America, che ricordiamo ha avuto due mandati, quindi abbastanza tempo per riuscire a mandare avanti questo genere di ragionamento, e che quindi è preso totalmente da lui, non dimentichiamolo così, un appunto. Poi ovviamente ognuno di voi approfondirà senza stare a fare il pappone.
È una considerazione esatta, anche perché la nascita della comunicazione politica e dell'importanza della comunicazione politica viene dagli Stati Uniti fondamentalmente. Beh, come aspetto,
soprattutto come studio. Ma adesso torniamo al dunque.
Torniamo a Twitter, perché continuano a parlarci. Okay. C'è Abramo Balmes che ci scrive anche questa volta, anche due settimane fa ci scriveva: io ho posto una domanda riguardante la possibilità che la primavera araba si trasformi in primavera del Mediterraneo, visto che di questo parlava anche il Financial Times, per quello che è accaduto anche in Grecia. E appunto gli ho chiesto a tutto Twitter se è possibile in realtà che accada questo, e lui ha risposto: l'Italia non ha mai avuto una primavera e mai l'avrà, manca il coraggio e la cultura di mettere in atto i cambiamenti.
Quindi, per sintetizzare, non ci stanno le mezze stagioni.
No, siamo in un inverno buio e tempestoso.
Un inverno perenne.
Avrei da discutere, ma lasciamo stare le mie discussioni. Entriamo nel vivo di Fritto Misto, e quindi le nostre opinioni discordanti e a volte parallele. A questo punto vi lancio le domande partendo da un punto di vista particolare. Il simbolo dell'IDV, cioè l'Italia dei Valori, di Pietro, nell'ipotesi di un governo tecnico, ha detto: due galli nello stesso pollaio non possono starci, perché in questo caso
e noi dell'Italia dei Valori,
esatto, sarebbe PD e PDL insieme. Per cui, ragazzi, cosa pensate? È giusto avere un governo tecnico con Mario Monti alla guida e quindi un economista, o è meglio correre alle elezioni con tutto quello che ne concerne?
Posso un piccolo appunto prima di entrare nelle considerazioni? Di Pietro è stato massacrato sul web dai suoi simpatizzanti, che gli hanno detto: basta con la demagogia, non è il momento di fare demagogia. Sono voci ovviamente sparse, ci sono stato anche molta parte del suo elettorato che era d'accordo con le sue opinioni, ovviamente. E però, tant'è vero, è stato talmente attaccato che è andato a sua difesa, è arrivata a sua difesa Rifondazione Comunista, che ha detto: basta il massacro di Di Pietro su internet.
Poverino, ma si può pure fare male, ragazzi, ma non lo maltrattate sto povero.
No, Paola, questo silenzio, non sei celentano.
Come? Vabbè, chi?
Allora, secondo me occorre prima di tutto capire chi è questo Mario Monti e com'è che siamo arrivati alla nomina proprio. Perché lui? Perché lui? Perché secondo me ha influito il contesto in cui ci troviamo, cioè un contesto di forte crisi. Ricordiamo che con questo cambio di...
Tra l'altro...
Non ci devi far distrarre da queste cose.
Tra l'altro io mi inserisco col discorso di prima, così vi rubo la parola al balzo, perché in realtà titola adesso La Repubblica: Monti al Quirinale da Napolitano, l'Italia ha enorme lavoro da fare, e si pronuncia sul fatto dei privilegi da eliminare. Esatto.
Possiamo dire che c'è stato un monte su un colle?
Mari e Monti, no, per me è una capricciosa.
Sì, vabbè.
Allora, ragazzi, io vado via.
Mario Monti, laureato alla Bocconi, specializzato nell'Università di Yale, compie una carriera fulminante all'interno appunto dell'Università Bocconi di Milano, dove diventa anche appunto, sostituisce Spadolini alla guida appunto alla morte di Spadolini, assume la carica di rettore.
Ha studiato la ragazza comunque.
E diventa commissario europeo dal 94 al 2004, quindi col governo Berlusconi, e soprattutto nella commissione Santerli vengono affidate le deleghe al mercato interno, servizi finanziari, integrazione finanziaria, fiscalità e unione doganale.
Da notare in quello che tu dici che è stato nominato nel 94 e poi è stato rinominato dal governo D'Alema nel 2000, quindi proprio uomo bipartisan,
comunque ben voluto dalla finanza internazionale, dalla BCE di sicuro, anche dal Fondo Monetario Internazionale, e pare a livello appunto nazionale da Confindustria. Marcegaglia ha speso parole di encomio nei confronti della sobrietà di Monti, nonché degli stessi imprenditori. Ora, ovviamente un uomo che così visto da fuori, direi, con un passato politico che non ce l'ha, nel senso, sicuramente è un tecnico, però è una persona che è stata molto fortemente spinta, appunto, secondo me, dalle lobby dell'Unione
diciamo
Europea.
Diciamo che fondamentalmente adesso come adesso serviva un uomo dell'Europa.
Beh, ragazzi, forse. C'è anche da dire che nel nostro governo abbiamo persone che sicuramente la politica non l'hanno mai masticata e neanche annusata. L'economia e la politica sono due cose che vanno a braccetto, sono anelli della stessa catena, per cui io penso che poi, ovviamente, senza andare a vedere nel particolare, Xina si lamenta, è incazzata anche lei, abbiamo dimenticato di citarla. Comunque, in ogni caso, sicuramente un economista è molto meglio della Carlucci.
Indubbiamente, però c'è una cosa che a me torna poco, cioè o torna poco. Rischiamo di creare un precedente non di poco spessore. Il fatto che sostanzialmente dall'Unione Europea in un periodo di crisi ti danno l'avallo al cambio di un governo, perché sostanzialmente se Berlusconi si è schiodato è stato perché c'è una crisi europea così vasta, così difficile da arginare, che dall'Unione Europea, secondo me, a quel punto non potevano non scaricarlo. E hanno deciso appunto di appoggiare un uomo che era comunque della loro cricca, perché comunque faceva parte, è stato commissario europeo, sa benissimo di cosa sta parlando, ma vi dico che la mia preoccupazione è che in caso di crisi appunto venga da fuori qualcuno che ti imponga una persona, un tecnico. La stessa cosa succede in Grecia, perché la nomina del nuovo primo ministro, anche lui era un esperto economista,
vicepresidente della BCE, quindi
è
sempre un uomo della stessa parrocchia.
Attenzione, perché a me spaventa, non è che siamo di fronte a un tentativo anche di limitare la sovranità decisionale del popolo.
Che potremmo anche immaginare addirittura la democrazia perisce sotto i colpi di una tecnocrazia. L'ho scritto su Twitter, non vi voglio spaventare, però magari commentate.
È una bellissima domanda,
un punto di vista
grazie.
Condivisibile. La domanda principale potrebbe allora essere, in questo momento di crisi, perché comunque siamo in crisi, allora o andiamo a analizzare da dove nasce questa crisi e chi l'ha comportata, oppure in questo momento di crisi l'alternativa qual era? Un'alternativa concreta, effettivamente, senza quelli che mi dicono dobbiamo andare, è meglio il default, è meglio uscire dall'euro, perché secondo me, e lo dico proprio senza peli sulla lingua, col rischio di trovarmi le critiche e di essere insultato, sono stronzate.
Sì, però ti dico anche che ci sono partiti politici che comunque difendono a spada tratta, voglio dire, l'ipotesi delle elezioni anticipate, ed è un fronte che si sta allargando, abbiamo detto Di Pietro, ma la stessa Rifondazione Comunista.
No, ma sono due cose diverse però, Cioè, un conto è dire, in Spagna, che ha fatto Zapatero? Ha detto, io mi dimetto, andiamo ad elezioni la tot data.
Esatto.
Silvio che cosa aveva fatto? Io mi dimetto dopo che abbiamo approvato, però non si sa che cosa succede dopo, quindi serviva un qualcosa di chiaro. Quello che io ho criticato è quelli che dicono, no al governo tecnico, no a niente, dobbiamo andare in default. Il default è fallire, è l'unica soluzione. Dichiarare fallimento.
Chi è che l'ha detto?
Si leggono, sì,
cioè, no,
dicono
tanto.
Questo io non l'ho letto.
Sì, in realtà sentivo anche un mio amico questa mattina che diceva esattamente la stessa cosa. L'unica soluzione per l'Italia è fallire, esattamente come ha fatto l'Islanda.
Vox populi e ancora
quindi,
una volta Imperat.
Sì, e quindi
sì,
morire.
Io penso che fondamentalmente nessun partito politico
possa appoggiare una cosa del genere,
è normale.
No, secondo me nessun partito politico vuole prendere la patata bollente l'Italia
bravissima.
E questo è il problema.
Ma infatti il problema secondo me qual è? Il problema è che adesso si fa un governo PD, PDL, Terzo Polo. E
che bello, che bello.
L'IDV, la Lega, l'Italia, Vendola e Rifondazione avranno gioco facile a criticare, ad attaccare, quindi nel momento in cui si va alle elezioni
potrebbero... abbiamo capito che tu sei un PD spinto, vi ho lasciato sfogare
e poi tutti insieme marceremo su Roma
tutti, no. Silenzio tutti quanti, vi ho lasciato sfogare fritturone mista, mo basta. Allora, secondo Riccardo, che è ovviamente di PD spinto, super spinto, quasi pornografico,
ma allora
anche dove pista per porno
PD spinto
PD porno
democrazia
Porno democrazia.
Io ti posso dire.
Ci sta perfetto.
PT,
grande
poltrone e divani.
Ah, ok. Poltrone di
comunque è Cadrega.
Non rappresento nessun partito politico io qua, ci tengo a specificare. Semplicemente io credo che mi
non
stai chiedendo cosa.
La cuffia.
Cioè, che cosa volevi?
Allora, la domanda è, quindi secondo te il momento in cui si creerà il governo tecnico che rappresenterà il Parlamento nel suo todo mondo, secondo te tutto questo servirà semplicemente per creare altri screzi? Ma quelli in politica ci saranno sempre, voglio dire.
No, io non ho detto questo.
Ah,
no, ecco. Io ho detto che
allora,
in questo momento
Diani,
serve Vendola ha detto che sia un governo di responsabilità con un mandato a termine. Quindi ha dato anche lui uno esempio di responsabilità, che è quello che ci serve in questo momento.
Ok, allora chi sono queste voci di cui tu parli che in realtà chiedono e sono, si spingono verso il default?
No, allora, sono quel diciamo quelle voci impazzite che girano sul web. Non è che rispondono
persone
a un partito. Io non ho detto che rispondono a un partito.
No.
Io ho detto semplicemente che sono totalmente contrario rispetto a quelli che dicono queste cose qui. E sono allo stesso tempo personalmente contrario a elezioni anticipate. In questo momento non è il momento di andare a elezioni.
Allora, infatti, su questo punto di vista si potrebbe vedere come un desiderio di default forse la Lega, che in realtà non ha nessuna intenzione di accettare una democrazia tecnocrate, come la chiamano loro, tecnocrazia l'hanno chiamata.
Anche perché siamo sicuri che un governo tecnico non sia un governo politico, cioè nel senso, quando si crea un governo tecnico quanto effettivamente le persone sono super partes o quanto invece
attenzione
o quanto invece
quello che si prospetta adesso non è un governo tecnico,
oh,
è un governo
di larghe vedute,
è un governo in cui lo stesso Monti non avrebbe mai accettato un governo puramente tecnico perché avrebbe avuto paura di non avere i voti in Parlamento, quindi ci vuole l'impegno delle forze del Parlamento che si impegnino all'interno del governo.
E infatti abbiamo di nuovo la Vox Populi che riscuote successo questa sera, se non altro per l'argomento. Da Facebook abbiamo Francesco Malerba che recita la frase di Di Pietro su destra e sinistra, che si accorgeranno che non possono stare insieme due maschi dentro la camera da letto perché non fanno figli. E lui promuove Monti e la sovranità popolare è già limitata da questo e poi dal Porcellum, ovviamente. E nuovamente da Twitter invece abbiamo Abramo che prevede un governo Monti di risanamento, primarie, coalizione centro-sinistra ed elezioni ad aprile. Non è assolutamente d'accordo con la tecnocrazia perché la politica è a servizio della democrazia. E infine abbiamo Nicola, il nostro Nicola, che dice che bisogna togliere il voto alla faraca, alla Paola, tutto ciò, perché la miglior forma di governo, e lui ha sempre ragione, sostiene, è la tecnocrazia. E infine ci ricorda di ricordare il tutto aperitivo di sabato con l'aperitivo al Morlacchi, ma così è un passato.
Vabbè, per chi sarà qui, per chi invece a Verona che ci ascolta su Radio Popolare ovviamente non se lo potrà fare questo aperitivo, andrà da qualche altra parte. Invece dalla Germania direttamente la nostra amica Kringel che ci ascolta, la domanda: è finita l'era berlusconiana? Lei risponde, forse un pochino disperata più di noi, spero di sì, ma non sono sicura, c'è sempre le conseguenze che ne derivano dopo, quindi in realtà lo strascico è molto lungo anche dalla lontana vicinissima Germania.
Assolutamente sì.
A questo punto io direi che forse abbiamo bisogno, dopo una chiacchiera così lunga e anche un po' pesante, di uno stacchetto musicale della tua meravigliosa Hit Parade direttamente dal 94, quando Mr. B ebbe la sua ascesa, scese in campo e salì sul colle.
Questa è romantica.
No, ti prego.
E questa io la adoravo. Mi dispiace, ma io questa la
purtroppo
adoravo.
Purtroppo
lo
devo dire anch'io.
Beh, ma chi è che non ha? Chi è che?
Io non la sopportavo.
Siete donne tristi.
Non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma so con te non finirà. Il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi?
Uccidersi d'amore, ma per chi? Su queste parole poetiche che purtroppo dobbiamo interrompere.
E che riprendono C'eravamo tanto amati, il titolo della di questa puntata. Io direi di fare un breve schema sulle dichiarazioni di intento, di voto o comunque le posizioni dei vari partiti. Allora, il PDL. PDL è schierato da parte dei fedelissimi a Berlusconi, ovviamente con... per adesso ultimamente...
un breve schema è diventato un caos. C'è un caos all'interno del PDL che sta andando spaccati al Quirinale,
esatto.
Perché si sono divisi tra diverse posizioni.
Da un lato c'è chi vuole andare al voto. Berlusconi stesso inizialmente aveva appoggiato appunto Alfano, il proprio pupillo, il proprio delfino, individuando in lui la persona che avrebbe salvato la situazione del PDL, che avrebbe ricompattato attorno a lui una maggioranza di centrodestra. Lega, sia le elezioni, ma i fedeli di Maroni terrebbero più per un governo
PD.
Tecnico. PD, governo di emergenza.
Ok, UDC.
UDC, governo di larghe intese, responsabilità collettiva.
Terzo polo, FLI.
FLI, ok, al governo Monti, quello tecnico.
E
gli
tra l'altro...
Gli ex responsabili, ne vogliamo parlare?
Vabbè, ma quelli si calcolano su.
Vabbè, comunque non vogliono il voto per Popolo e Territorio, solo Scilipoti sarebbe a favore delle elezioni dopo però appunto l'approvazione della legge di stabilità. Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, ovviamente elezioni anticipate.
Attenzione, una dichiarazione delle 19:27. Fede, se Berlusconi lascia politica mi dimetto da TG4.
Applauso!
Spettacolo.
Ma lascerà Vespa. Attenzione.
Qui è calato il gelo, il silenzio, è calato di tutto.
È calata pure la musica, non c'è più nulla. Cioè siamo rimasti senza parole.
Le trasmissioni riprenderanno tra 5 minuti.
Sì, allora c'è Xina abbastanza amareggiata, incazzata per questo. Ma non è Xina, quel deficiente. Allora, abbiamo anche un ospite.
Questo è Nicola che abbiamo.
Okay.
Un cane gigante.
Uscire la sera fa male, questo è poco ma sicuro. Devo uscire più spesso, quindi così almeno mi faccio un po' di male, che è sempre un bene in qualche modo. A questo punto, parlando di Berlusconi e del male che ha fatto all'Italia, torniamo sul... non so dove sto andando a parlare perché mi sta distraendo.
Allora, Paola non riesce a intrattenere una diretta nonostante i disturbatori. Non potresti mai fare un Sanremo con un cavallo pazzo che ti arriva?
Ma certo che lo potrei
quando
fare,
ci fu Baudo.
Ma lo appezzerei.
Vabbè. La news dell'ultimo momento, che ci arriva sempre da un utente di Facebook, Rotondi dice che si dimette se nasce il governo Monti.
Sì, l'ha detto stamattina.
Ah beh, io non me l'ero persa questa.
L'ha detto stamattina, ma siccome nessuno considera Rotondi in politica, quindi era passata così.
Perché è in politica?
Un po' sottotono.
Non sapevo.
Anche perché se Rotondi va insieme a Monti e si... scivola via.
Vabbè, ha fatto la battuta, via, ha fatto la battuta. No, comunque, adesso io aspetto di vedere come appunto i mercati internazionali prenderanno la notizia appunto della creazione di questo governo Monti. Nel senso, già col fatto che è stato annunciato già quando l'avevano nominato Napolitano, l'aveva nominato, scusate, mi sto incartagliando, senatore a vita, c'era stato appunto un po' di dei segnali positivi.
Beh, oggi lo spread è arrivato intorno ai 500, è ricalato, quindi
non solo è calato anche, se non erro, il tasso di rendimento.
Sì, è calato il rendimento,
dal 7 è sceso, quindi insomma, voglio dire, sono segnali positivi, chiaramente, per vedere se c'è effettivamente un segnale positivo, se effettivamente l'Europa ritiene che l'Italia abbia delle chance per vincere questa crisi. Toccherà aspettare, anche perché ci sono adesso i commissari europei,
tra l'altro,
in Italia per...
Sì, sono venuti in 20. Solo questo, sono
c'è una task force dell'FBI, della CIA e della NATO.
Però una cosa positiva sicuramente potrebbe riuscire a farla un governo Monti, cioè che si liberano tanti posti. Vuoi che uno per Bini smaghi non lo troviamo?
Certo, assolutamente.
Almeno risolviamo uno dei problemi epocali degli ultimi anni, degli ultimi mesi, fondamentalmente. Questo Bini smaghi, che lui si è attaccato alla cadrega, mica come Silvio.
Attenzione.
No,
lui
ovviamente
è
lui
attaccato
no.
alla cadrega, fondamentalmente.
Beh, ovviamente, ragazzi, a questo punto allora è da pensare se questo governo tecnico, come in tanti sperano, riuscirà realmente a fare dei cambiamenti in Italia. E quali sono i famosi privilegi di cui parla da tagliare? Sono i privilegi dei parlamentari o si torna sempre a tagliare sanità, educazione? Dov'è che sono? Dove avverranno questi tagli?
Anche perché l'Europa ha mandato la lettera in 39 punti e ha parlato molto chiaro, insomma.
Infatti, ciò che non si capisce in realtà è cosa sarà, che cosa costituirà questa legge di stabilità, veramente. Cioè, non ci sono nella proposta di Berlusconi delle chiare e nette linee, tali per cui un elettore o comunque la cittadinanza o chi per lui riesca a capire che cosa stia accadendo e che cosa accadrà con la legge di stabilità. Si parla dell'articolo 18, della legge 18, di altre cose, però niente di realmente concreto per fare in modo che l'Italia esca dalla crisi.
No, poi soprattutto se veramente l'Italia vuole uscire da questa crisi, secondo me è necessario iniziare a parlare di riforme strutturali. Del resto, cioè, gli stessi imprenditori, cioè, te lo chiedono e ti dicono: guarda, siamo disposti a fare dei sacrifici pure noi, ma facciamo una riforma veramente che faccia ripartire l'economia. Oh, ma te lo dicono loro. Cioè, che altro vuoi di più dalla vita? Non lo so io.
Tu Lucano, che sei l'imprenditore degli imprenditori, insomma, bisognerebbe...
Beh, io penso che lui abbia un po' perso il lume della ragione a questo punto.
Troppa
non si
figa.
Rende conto.
Troppa figa. Ecco, troppa qua. Figa.
Bellissimo questo pezzo che intanto scorre e suona sotto di noi. A questo punto io direi che è arrivato il momento, scusate, tirando le somme.
Paola sta perdendo la voce, vuole tirare le somme ma non ce la fa. Diciamo che fondamentalmente siamo ancora, la nostra trasmissione oggi è arrivata e si è incuneata quando il governo Monti non è ancora nato. Quando, anzi, non sappiamo fino all'ultimo quello che stava per succedere, perché ieri sera Napolitano, con un colpo di teatro, ha nominato senatore a vita, spiazzando un po' tutti, fondamentalmente.
Tutti noi, sicuramente
tutti
queste
noi,
voci
ma,
già circolavano.
Forse giravano, però è stata una mossa che, da un lato, dà una connotazione politica alla nomina di Monti, perché porta Monti all'interno del Parlamento nel momento in cui sarà nominato, se sarà nominato, Presidente del Consiglio. Dall'altro lato, poi, abbiamo il PD che è spaccato nelle sue diverse anime tra chi teme la rincorsa a sinistra di IDV e Vendola e Rifondazione contro un governo che farà norme sicuramente di liberalizzazione di molti settori, molto liberali, che potrebbero toccare anche il sistema del lavoro, il sistema dello Stato sociale, può darsi, chi lo sa, chi può dirlo. E quindi
sì,
anche
certo,
lì è una
la segretezza
situazione...
ci lascia molto perplessi.
Sì, è una situazione ancora di incognite.
E
non
infatti,
sappiamo, no?
Chissà che cosa accadrà poi per la nostra prossima puntata di Fritto Misto. Perché magari ci ritroveremo a parlare di nuovo di questa situazione. Perché ovviamente l'attualità incombe.
Incombe. O forse Silvio è tornato in sella. Anche perché io lancio lì una provocazione. questo fare da statista che ha avuto in questi giorni il nostro Silvio, no? Che dice: io me ne vado per il bene dell'Italia, l'importante è salvare l'Italia. Subito dopo che però le pressioni di Europa e Napolitano, che era arrivato lo spread quasi a 600, quindi gli hanno detto: figlio mio, te ne devi dannare, insomma.
Gli ha detto proprio: te ne devi dannare.
Te ne devi dannare. Napolitano gli ha detto: caro italiano, te ne devi dannare. Dall'altro lato, Berlusconi non potrebbe sotto traccia sfruttare il movimentismo della Lega per, nel momento in cui arrivare a ritornare alle elezioni, ributtarsi in mezzo sfruttando quest'onda?
E infatti c'è già chi titola, come ad esempio l'inchiesta, che in realtà Berlusconi è già in campagna elettorale.
Esatto.
E quello è il rischio,
esatto.
Perché mentre Casini, Bersani, Fini si danno a quest'area di statisti, super partes, salviamo l'Italia, eccetera, eccetera, lui, come al solito, che c'ha sette vite come i gatti, ricordiamoci sempre,
di più, oserei dire,
potrebbe, diciamo, sorprenderci tutti quanti. Cioè che in realtà l'ombrello ce l'abbiamo ancora infilato nel di dietro.
Esattamente come tu avrai letto Repubblica, immagino, questa mattina, perché questa era una vignetta.
La vignetta classica, sì, di LK, che rappresenta
era molto bella.
Beacon.
E sì, me ne vado, ma con calma, mi sembra.
E c'è Francesco, sempre da Facebook, infatti, che dice che domenica notte viene varata la legge di stabilità, lunedì Berlusconi si dimette e martedì giura Monti. Ma in fondo ricordiamo anche che la proposta di Alfano, già fatta prima della votazione sul rendiconto come premier, come futuro premier, e in realtà già effettivamente, a mio avviso, una campagna
elettorale. Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo.
Ma queste erano le sue intenzioni. Le sue intenzioni erano temporeggiare il più possibile per rinviare le elezioni, per rinviare questa famosa legge salva sedere, diciamo, l'economia italiana, in maniera tale da riuscire a ripreparare, a ricreare un'immagine positiva del PDL di Alfano e rinnovarla. Purtroppo questo tempo non c'è, perché ci avviciniamo sempre di più alla Grecia, se non peggio. Il lavoro non esiste, l'economia è a rotoli, le sue stesse aziende vanno a rotoli, e a questo punto deve guardarsi le spalle lui stesso. E se mai lo incontrassimo un giorno in un futuro quasi imprevedibile, è un poco assurdo, con cartoni alla stazione?
Non penso proprio, non penso.
Con cani e cartoni, ha detto.
Con carte e cartoni.
Ah, carte e cartoni.
In realtà io ho sempre detto che il mio recondito sogno è quello di vederlo dimenticato da tutti gli italiani, altro che nelle situazioni peggiori. No, no, deve essere dimenticato. È l'unico modo per non erigere statue e vie a suo nome. E in fondo, se abbiamo Alfano,
se arriviamo a questo, siamo arrivati proprio, vabbè.
In fondo, se abbiamo Alfano come alternativa, aiuto, io non so che dire. Angelino, salvaci te.
Era meglio il tempo in cui c'era il partito dell'amore.
Era meglio quando c'era stava lui.
Era meglio quando c'era in orario.
Vabbè, arrivati a questo punto, stiamo un po' divagando in finale di puntata. Sì, decisamente. Sì,
diciamo che stia un po' cesso rubrichizzata tutta,
ok,
la trasmissione.
ultima prima è andato cattivo,
no, perché c'è si è
no, devo dire una cosa importantissima
in fondo a destra,
no, perché si è diciamo che si è un po' cesso rubrichizzata tutta la trasmissione, perché...
ma non è vero, su,
ecco,
abbiamo messo sul tavolo un sacco di argomenti,
certo,
un sacco di spunto,
però in senso positivo. La cesso rubrica è una cosa positiva, mica negativa.
Ci hanno scritto da Facebook che stiamo facendo veramente un fritto misto.
Infatti lo è. Allora, a questo punto abbiamo un'altra delle nostre ascoltatrici, Arianna, che dice: devo ammetterlo, quando mandate i brani musicali abbasso il volume. Tu devi sapere che quando mandiamo i brani musicali, per quanto io mi lamento, stiamo a cantare a squarciagola il lato cozzaro, tamarro, ignorante, cioè io e Riccardo cantiamo a squarciagola, quindi fondamentalmente il trash ci piace.
Ma sì, ma un po' io ogni tanto, no, visto che noi parliamo di temi alti, o comunque ci proviamo, bisogna abbassare un pochettino, perché se no,
in fondo tutta la parentesi del ventennio berlusconiano è un po' un trash italiano, in fondo, quindi ci sta bene anche musicalmente.
Sono vent'anni che stiamo passati.
Certo, altro che
sono vent'anni di cesso rubrica.
Lo chiamiamo, allora, un C-movie e non più B-movie.
Giusto per così, una cosa che stava all'interno della mia cesso rubrica: domani è una data da segnarsi sul calendario.
Attenzione,
perché domani
che
è
San Martino.
No, domani è
l'11-11-11. Aiuto.
Oddio, la fine del mondo. Attentato.
L'ultima volta che era capitato è stato nel 1111. L'ultima volta che è successo, e non succederà praticamente
c'era
mai più.
C'era il breve. Tipo, una cosa.
Quindi
così,
attenzione, domani alle 11:11 dell'11:11:11, fate attenzione dove vi trovate, che cosa state facendo, perché chi può mai dirlo? Magari quella è l'ultima volta che guardate l'orologio.
No, io spero di no, perché insomma vorrei continuare a vedere quantomeno che cosa succede domenica. Sa, datemi questa possibilità.
Quindi entro questa sera tocca veramente dare sfogo a tutti i nostri sogni nel cassetto, perché se effettivamente finisce il mondo l'11 11 11, no, non lo so.
Se Tixina si lamenta, dice non è bello.
Comunque è una data che è molto particolare, quindi si preparano anche festeggiamenti, per esempio dalle 18:20 fino alle 11:11 di sera un quintetto suonerà per tutto il tempo dalle 18:20, perché 18:20 fa 11, fino alle 11:11 di sera.
Madonna, cioè scusate.
Per gli appassionati di musica, quindi...
Ok, è sempre da Twitter ora, non per interrompere l'accesso rubrica.
No, no,
ok, ritorniamo sul tema principale della nostra puntata. E ci scrive Simone Nava: alla mia domanda se Berlusconi è già in campagna elettorale, lui ha risposto: mi sa che non è mai uscito. È come dargli torto.
E questo è un altro bell'argomento di cui una volta potremmo approfondire e parlare: le campagne permanenti, la comunicazione politica, la comunicazione visiva. Sì, Xina, abbiamo finito, non ti preoccupare, ne andiamo, perché stiamo proprio per
in
concludere.
Chiusura,
mancano
allora
30
la domanda
secondi.
Di Aduki, che è il nostro, uno degli ascoltatori più fedeli: è finito il governo Berlusconi? La sua risposta è: no, oggi sono troppo cattivo. Quindi penso che ne direbbe di belle, me ne dirà in privato.
E Francesco invece, a proposito dell'11-11-11, ci risponde che in realtà viene ritenuta la data più fortunata dell'anno. Quindi buona fortuna a tutti, ascoltatori.
Buon Natale.
Buona fortuna, e per augurarvi buona fortuna, in conclusione, come al solito, visto che ormai è la nostra abitudine, c'è Carla.
Ciao Carla! Carla la mamma!
Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que